In altre parole.
Sono le 8:18, benvenute e benvenuti o ben rimasti all'ascolto di Verde Aurora con Andrea Fazzioli. Salutiamo la nostra ospite Federica Manzon. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno a tutti e tutte.
Oggi sul quotidiano Il Manifesto Manuela Gandini parla della ipnocrazia nella quale siamo immersi, non riusciamo più ad avere consapevolezza del reale, e dice che è necessario discriminare il vero dal falso collettivamente. E per fare questo è necessario l'aiuto di qualcuno che sappia raccontare le cose, e di solito preposti al racconto collettivo sono i giornali, i fruscianti giornali di carta come questo che ho fra le mani, o i giornali in qualunque forma si trovino, insomma dei professionisti che creano dei contenuti di informazione forti di una competenza professionale. Eppure tutto questo, Federica Manzon, è in crisi. Il giornalismo inteso come competenza professionale è sempre più in difficoltà.
Sì, assolutamente, e anche con una preoccupazione che dovrebbe, a mio avviso, farci allarmare più di quanto fa. Mi pare che negli ultimi anni stiamo assistendo a due fenomeni che riguardano il giornale, la carta stampata, ma l'informazione in genere, e che devono suonare come campanelli d'allarme. E sono, da un lato, sicuramente il calo di lettori, che avviene un po' ovunque, e dall'altro lato però anche gli attacchi ai giornali, a quello che sta accadendo, perché se guardiamo nel nostro panorama europeo, ma anche allarghiamo un po' lo sguardo, stanno succedendo delle cose che dovrebbero farci allarmare più di quanto fanno, io credo. In Italia prendiamo il caso di Repubblica, del gruppo Gedi, che sta attraversando un momento di incertezza per la possibile vendita a un'altra proprietà, e questo di solito non è solo un'operazione industriale che possiamo guardare con il distacco di cose che non ci riguardano, che non interessano direttamente i cittadini, perché in realtà quando un giornale cambia proprietà cambiano anche, le possono cambiare le condizioni della sua indipendenza, le risorse per le inchieste, le protezioni legali ai cronisti, l'autonomia editoriale vera e propria di un giornale è qualcosa di vulnerabile, di sempre negoziato ogni volta di nuovo. Ma se poi prendiamo anche un esempio negli Stati Uniti, che ha una tradizione di giornalismo ben più importante della nostra in Italia, è stato, forse gli ascoltatori e le ascoltatrici se lo ricorderanno, qualche tempo fa è stato un caso scioccante quello del proprietario attuale del Washington Post, di Jeff Bezos, che aveva interrotto quella che è una tradizione storica del giornale di dare un suo endorsement a un candidato alle presidenziali. In quel caso sarebbe stato un endorsement per Kamala Harris, ed è stato bloccato. E a successivo a questo intervento c'è stato poi forse quello ancora più grave, che è una ridefinizione della linea delle opinioni, indicando non tanto una censura che sarebbe stata troppo esplicita ed evidente, ma qualcosa di più sottile, individuando i temi di cui si può o meno parlare in termini di libertà individuali, di libero mercato, cioè andando quindi a tracciare un confine di ciò che si può dire nel dibattito. E quindi incrinando quella funzione critica poi che deve, a mio avviso, avere sempre il giornale e il giornalismo. Ecco, in tutto questo momento di crisi, gli attacchi poi anche alle testate italiane da parte anche di governi di altri paesi per le inchieste fatte, per le notizie date, sono all'ordine del giorno, così come l'uso della querela come strumento intimidatorio. Ecco, quindi mi sembra che viviamo in un'epoca in cui il giornalismo è un settore in crisi, e questo ci deve far preoccupare, però, perché il giornalismo è un'infrastruttura della nostra democrazia. Sicuramente io credo i giornali hanno anche delle colpe, adesso no, sono processi che si sviluppano nel tempo, e forse se noi vogliamo recitare qui per un momento quella celebre frase che vale sempre la pena di ricordare, secondo me, che viene attribuita a George Orwell, che diceva che il giornalismo l'essenza del giornalismo è pubblicare ciò che qualcuno non vuole che venga pubblicato, mentre tutto il resto è pubbliche relazioni. Ecco, forse molto spesso nei nostri giornali, nei tempi recenti, abbiamo visto prevalere le pubbliche relazioni rispetto al pubblicare ciò che qualcuno non voglia sia pubblicato. E tutto questo, per riallacciarci appunto a quello che diceva la giornalista del Manifesto stamattina, incrina quel rapporto fondamentale che è il rapporto di fiducia tra il cittadino, tra il lettore e quello che invece è la linea editoriale di un giornale, le scelte, il modo di costruire il lavoro.
Certo, poi c'è un calo dei lettori anche endemico per una pigrizia di accesso. Chiaramente è più facile, sembra più facile informarsi con altri supporti, con le reti sociali, per esempio. E però si parla anche proprio di attacco, dicevamo un attacco anche da parte di governi. E mi viene da dire che forse non tutto è perduto, perché se vengono attaccati vuol dire che i giornali danno ancora fastidio, fanno ancora paura, in qualche modo hanno ancora una presenza che inquieta. Se fossero veramente una cosa ormai dépassé, non farebbero nemmeno più paura.
Assolutamente, perché molto spesso noi svalutiamo anche in modo forse un po' automatico il ruolo dei giornali, con affermazioni del tipo ma tanto sono tutti uguali, ma tanto cosa contano. Però invece non dobbiamo dimenticare che i giornali continuano a essere la nostra fonte principale e direi in qualche modo unica. Il lavoro giornalistico di informazione e di consapevolezza per il cittadino per un dato principale, perché è strutturale al modo in cui si fanno i giornali, perché i giornali sono costruiti attraverso un processo che prevede una redazione, dei capi redattori, una linea editoriale, prevede un lavoro di verifica di fonti, di confronto di versioni diverse, prevede l'assunzione della responsabilità legale anche di ciò che si pubblica e come lo si decide di pubblicare, se si sbaglia lo si deve correggere, metterci una firma, rispondere a un tribunale. Tutti questi che sono passaggi strutturali dei giornali sono per noi la garanzia di un'informazione, quindi di una conoscenza del mondo di qualità. E questo un po' contrasta, dovrebbe essere una cosa che teniamo sempre a mente, nel momento in cui invece i dati delle statistiche, delle analisi ci dicono che molto spesso le persone tendono a informarsi più sui social network che sui giornali. C'era lo studio di chiusura dell'anno scorso del Censis, diceva che più o meno un italiano su tre si informa su Facebook, sui social. E questa percentuale poi aumenta un po' nei giovani tra i 16 e i 30 anni, arriva quasi a uno su due, anche se segnala un aumento della consapevolezza nelle gestioni delle fake news. Però questo è una questione importante, perché appunto se i giornali funzionano con un processo, i social network funzionano con un processo strutturale radicalmente diverso, che è quello che premia la velocità, l'emozione, la conferma di ciò che già pensiamo, il consenso. E questo rende ancora più difficile orientarci per noi nel mondo delle fake news. E poi quello che dicevamo prima, che se il giornalismo si basa sul racconto dei fatti e quindi è costantemente in rapporto con la verità, con quello che è accaduto, ciò non vuol dire che sia esente dalle fake news, ma lavora in una tensione che tende alla verità, mentre i social network sono il regno dello storytelling. Lo storytelling è uno strumento del marketing che tende costantemente alla vendita di qualcosa, di un consenso, di un oggetto, di un'idea, di un prodotto, e questo rende radicalmente diverso il tipo di informazione che noi poi possiamo trovare su una testata giornalistica o su un social network.
Sì, anche per una questione di spazio. Prima si citava Facebook, ma probabilmente poi i giovani si informano su Instagram e su TikTok, e quindi la velocità, la macina che trascina le notizie, anche quando esse sono vere, fa sì che non si riesca ad approfondirle. Però come convincerli a non informarsi sulle reti sociali? Cioè, come invertire il fenomeno? Perché non si può dire anche un po' moralisticamente ai ragazzi: no, dovete leggere i giornali, se poi non li leggono che si fa? Come è possibile invertire questo fenomeno?
Ma io credo di sì e credo che la qualità sia sempre, la qualità del contenuto sia una cosa a cui soprattutto i giovani sono molto consapevoli e sono molto attenti. C'è un esempio fortunato in questo, se vogliamo prenderlo così come un po' una linea guida, che è stato quello che ha fatto Mark Sonson, l'amministratore delegato del New York Times, negli anni decisivi dello sviluppo delle piattaforme social tra 2012 e 2020, che ereditando un giornale in forte crisi ha deciso di non trincerarsi nella divisione manichea che vedeva nel cartaceo il massimo del contenuto, della qualità, e invece nell'online, che è quello usato in gran parte dai ragazzi, nel digitale, di qualcosa di derivativo, in qualche modo una ricaduta minore della qualità del cartaceo, ma ha puntato interamente sull'online, dando dei contenuti di qualità, partendo da un'idea, anche sostenuta dal fatto che è un giornale in lingua inglese, quindi che ha una diffusione molto ampia, però del fatto che soprattutto le nuove generazioni sono abituate a un'idea che un contenuto di qualità va pagato, anche se è nell'online, perché il pagamento è quello che permette che un contenuto non sia semplicemente una ricaduta presa da altre parti, come spesso avviene nei social network, ma che abbia dietro una redazione, abbia dietro un contenuto originale, abbia dietro un tempo, una possibilità di costruire un'informazione di valore. Questa è stata una scommessa che ha premiato. L'idea che le piattaforme non veicolano solo un contenuto più veloce, ma possono divulgare un contenuto che forse trova una nuova forma, ma di uguale qualità e di uguale approfondimento, e che per questo ha un valore, e quel valore costa. E il fatto che sia stato un esperimento che ha premiato mi sembra un segnale positivo, una buona direzione a cui guardare.
E allora chiudiamo con questo segnale positivo che accende anche una speranza verso un tipo di giornalismo che sappia ancora essere presente e che sappia conquistare anche chi oggi si sta allontanando. Io poi che sono nostalgico e sognatore, spero sempre che anche il giornalismo proprio di carta riesca a sopravvivere in qualche modo o magari a tornare, chissà. Intanto grazie Federica Manzon per essere stata con noi anche oggi. Ci risentiamo domani mattina alle 8:18. Buona giornata.
Buona giornata a voi.
Rete 2.